Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Corradio. Siamo felici di darvi il benvenuto al nostro podcast. Quest'anno abbiamo ascoltato i vostri suggerimenti e apportato tante novità. Speriamo che vi piacciono ancora di più. Adesso è il momento di partire con la puntata. Ma prima, sigla!
Pronti? Si parte. Microfoni accesi, idea a raffica.
Notizie, curiosità, emozioni vere.
E il cuore che batte. Ecco radio.
C'è un mondo che corre, ma noi lo fermiamo. Un attimo solo e già lo raccontiamo. Tra voci, sorrisi e realtà che vibra. Con radio accende la tua fibra.
Ogni giorno una storia che ti fa pensare. Un'idea brillante pronta a volare. Ci mettiamo il cuore, ritmo e passione. La voce è la nostra rivoluzione. Con radio.
Nella seconda guerra mondiale hanno inventato la bomba atomica.
Il mio bisnonno ha combattuto al fronte.
In quella guerra c'è stato un genocidio.
Molti parlano della seconda guerra mondiale, ma pochi ricordano la prima. Eppure è stata una guerra importantissima, che ha cambiato la storia. La prima guerra mondiale inizia il 28 giugno 1914, quando a Sarajevo vengono uccisi l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie. Da lì scoppia un conflitto enorme. Si formano presto due schieramenti. Da una parte Germania e Austria-Ungheria, dall'altra Francia, Regno Unito, Russia, Italia e poi anche gli Stati Uniti. Questa guerra fu diversa dalle altre perché fu una guerra di logoramento. Si combatteva per resistere più a lungo del nemico, spesso vivendo per mesi nelle trincee, in condizioni durissime. La guerra si combatté su tre fronti principali. Quello occidentale, quello orientale e quello italiano. Un anno molto importante fu il 1917. La Russia uscì dalla guerra dopo la rivoluzione, mentre gli Stati Uniti entrarono in campo aiutando gli altri paesi. Per l'Italia il momento più difficile fu la sconfitta a Caporetto, ma l'esercito riuscì a fermare il nemico sul fiume Piave. Nel 1918 la guerra finì. L'intesa vinse e il 4 novembre l'Italia proclamò la vittoria. Una delle storie più belle è la tregua di Natale del 1914, quando alcuni soldati inglesi e tedeschi smisero di combattere, cantarono insieme e si scambiarono auguri. Un piccolo momento di pace in mezzo alla guerra. La Prima Guerra Mondiale ci insegna una cosa importante. La guerra porta solo sofferenza, mentre la pace è l'unica vera soluzione. E con questo è tutto, alla prossima ragazzi!
Ciao ragazzi, sono Vivon e oggi parliamo di uno sport che appassiona milioni di persone in tutto il mondo. La pallacanestro, o come la chiamiamo tutti, il basket. La pallacanestro è uno sport di squadra in cui due squadre da cinque giocatori cercano di segnare più punti possibili, lanciando la palla nel canestro avversario. Ogni canestro vale un numero diverso di punti a seconda da dove si tira. Un tiro dentro l'area vale 2 punti, mentre se si segna da lontano oltre la linea dei 3 punti, il canestro vale 3 punti. Ma com'è nato il basket? Tutto è cominciato nel 1891 negli Stati Uniti a Springfield. Un insegnante di educazione fisica, James Naismith, cercava un gioco per far muovere i suoi studenti durante l'inverno, quando non si potevano fare sport all'aperto. Così inventò un gioco da praticare al chiuso usando un pallone e dai cesti di vimini, appesi in alto. Pensate che ogni volta che qualcuno segnava, bisognava usare una scala per recuperare la palla. La prima partita di basket si giocò proprio nel 1891 e finì con un punteggio incredibile, 1-0. All'inizio il basket era molto diverso da quello che conosciamo oggi, ma col tempo è diventato sempre più popolare, prima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Nel 1936 il basket è entrato ufficialmente tra gli sport olimpici e nel 1946 è nata la NBA, la lega di basket più famosa al mondo, che ha reso questo sport ancora più spettacolare e seguito ovunque. Oggi il basket si gioca in grandi palazzetti dello sport, su un campo rettangolare con linee ben precise. Il cerchio centrale, l'area dei 3 secondi, la linea del tiro libero e la mitica linea da 3 punti. Ogni dettaglio del campo è pensato per rendere il gioco veloce, emozionante e super divertente. In conclusione, il basket è uno sport nato quasi per caso, ma che in poco tempo è diventato uno dei giochi di squadra più amati al mondo. E con questo è tutto per oggi. Alla prossima, ragazzi!
Ehi, hey, hai sentito che negli Stati Uniti si parla tantissimo del ice?
Sì, ma a dire la verità, cos'è esattamente l'ICE?
È un'agenzia del governo americano che si occupa di immigrazione, cioè di controllare chi entra nel paese e chi può restarci.
Ok, ma allora perché in questo periodo è al centro delle notizie?
Perché alcune operazioni dell'ICE sono state considerate troppo violenti e hanno fatto nascere proteste in molte città.
Proteste? Da parte di chi?
Da cittadini, associazioni per i diritti umani e anche da alcuni politici, che chiedono più rispetto dalle persone.
Ma tutti la pensano allo stesso modo?
No, per niente. Alcuni dicono che l'ICE deve far rispettare le leggi. Altri pensano che servano regole più giuste e meno dure.
Quindi è una situazione complicata.
Esatto, è un tema che fa discutere perché riguarda sicurezza, diritti e giustizia.
E perché dovremmo interessarcene anche noi, ragazzi?
Perché ci aiuta a capire meglio il mondo, le regole e l'importanza di rispettare le persone.
Insomma, informarsi è il primo passo.
Proprio così, grazie per averci ascoltato.
Alla prossima puntata.
Scutari, Roma, Milano, Brasilia. Cosa avranno in comune queste città? Qualcuno potrebbe pensare alla loro importanza o alla loro storia. In realtà hanno qualcosa di molto speciale in comune. In tutte c'è una scuola del Coriesu. Non lo sapevate? Tranquilli. Oggi ci sono io, Tommaso, e vi porterò a scoprirle in un vero e proprio viaggio intorno al mondo. Pronti? Partiamo! Iniziamo da Milano, la nostra città. La scuola Coriesu di Milano si trova nella zona nord, nel quartiere Comasina. Qui è nato anche il primo podcast gestito interamente dagli studenti, proprio il nostro. La scuola è stata fondata negli anni 60 del Novecento e per molti di noi è come una seconda casa. Ma ora è tempo di salire su un treno e andare a Roma. Nel Coriesu di Roma non ci sono solo le scuole medie, ma anche le scuole superiori, come il liceo scientifico. Questa scuola è ancora più antica della nostra. È stata fondata nel 1924. Oggi è un istituto moderno e ben organizzato, proprio come quello di Milano. Adesso però si prende l'aereo. Voliamo fino a Brasilia, capitale del Brasile. Sì, anche qui esiste una scuola del Coriesu, chiamata Collegio Coriesu. È una scuola storica e arriva fino alle scuole superiori. Qui l'insegnamento punta molto a preparare gli studenti alla vita e al mondo del lavoro. Torniamo ora in Europa, precisamente a Scutari, in Albania. Qui si trova una scuola del Coriesu molto speciale. È spesso chiamata la più povera del mondo. Qualche anno fa rischiava di chiudere, ma per fortuna è riuscita a resistere e oggi continua a essere un punto importante per la città. Ultima tappa del nostro viaggio, gli Stati Uniti, nello stato del Missouri. Qui troviamo la Coriesu Academy, una scuola grandissima, super moderna e molto famosa. I risultati degli studenti sono altissimi e per chi vive a St. Louis, frequentarla è davvero un privilegio. E il nostro viaggio finisce qui. Torniamo a Milano, davanti ai microfoni del nostro podcast. Un saluto da Tommaso e alla prossima rubrica.
Ciao a tutti, sono Amandi e oggi vi parlerò di un paese che negli ultimi anni è diventato super famoso per il suo cibo, i film e la cultura pop, la Corea del Sud. La Corea del Sud è un paese situato nell'estremo oriente, è una penisola che confina con la Corea del Nord a nord, il Mar del Giappone a est e il Mar Giallo a ovest. La superficie è di 100.210 km² e la popolazione è di circa 51 milioni di persone. La maggior parte della popolazione vive nella capitale Seoul e nelle grandi città, rendendola una delle nazioni più densamente popolate. La lingua ufficiale è il coreano e l'alfabeto che usano si chiama Hangul, creato nel XV secolo per dare la possibilità a tutti, anche alle classi più basse, di imparare a leggere e a scrivere. In Corea del Sud le religioni più praticate sono il cristianesimo e il buddismo, ma quasi la metà dei coreani si dichiarano atei. Politicamente la Corea del Sud è una repubblica presidenziale, dove i cittadini votano direttamente il presidente. Al contrario, in Italia abbiamo una repubblica parlamentare, in cui i cittadini eleggono il Parlamento, che poi sceglie il presidente. Il territorio sudcoreano è molto montuoso. Oltre il 70% del paese è composto da montagne e colline, tra cui i monti Taebaek e i monti Soebaek. Le pianure si trovano principalmente lungo i fiumi, come la pianura del fiume Han, che attraversa proprio la capitale. Il clima è temperato, con quattro stagioni ben distinte, simili a quelle che abbiamo in Europa. La storia della Corea è davvero antica. Un tempo il paese era diviso in regni. Nel 1910 la Corea fu occupata dal Giappone, che impose forti restrizioni culturali e politiche fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il Giappone si ritirò. Dopo la guerra, la penisola fu divisa in due parti, la Corea del Nord, sotto influenza sovietica, e la Corea del Sud, sotto quella americana. Nel 1950 scoppia la Guerra di Corea, che durò fino al 1953 e causò milioni di morti. Dopo la guerra, la Corea del Sud divenne una democrazia, mentre la Corea del Nord rimase una dittatura. Oggi la Corea del Sud è un paese moderno e innovativo, famoso in tutto il mondo per la musica K-pop, i film di successo e la sua tecnologia avanzata. La divisione con la Corea del Nord è ancora molto forte, e i due paesi sono tecnicamente ancora in guerra.
Ciao a tutti, Damos e...
Vittoria! Siete pronti per un gossip super curioso?
Sì, perfetto, allora iniziamo.
Oggi parliamo di un nome che sta facendo parlare davvero tutti, Jannik Sinner.
Eh già, proprio lui, il tennista italiano che sta conquistando il mondo con il suo talento.
Ma oggi non parliamo solo di tennis. Preparatevi a qualche curiosità dal mondo del gossip.
Tranquilli, tranquilli, niente esagerazioni, solo chiacchiere leggere.
Partiamo dal primo rumor. Jannik Sinner ha trovato l'amore?
Secondo alcune voci sarebbe stato visto insieme alla modella Laila Hasanovic.
I due sono apparsi insieme durante il Gran Premio di Abu Dhabi e sembravano molto in sintonia.
Da lì sono partite tante ipotesi, semplice e amicizia o qualcosa di più magari.
Per ora non c'è nessuna conferma ufficiale, quindi prendiamo tutto con le pinze.
Esatto, perché nel mondo del gossip le notizie volano velocissime.
Ma non è finita qui. Parliamo ora della grande rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
In campo sono avversari fortissimi, ma fuori sono nati altri pettegolezzi.
Alcune riviste hanno parlato di una possibile conoscenza con la modella Brooks Nader.
Però attenzione, sono solo voci e la diretta interessata ha smentito tutto.
Insomma, tante chiacchiere ma poche certezze.
E come sempre, solo il tempo dirà cosa è vero e cosa no.
Una cosa però è sicura. Jannik Sinner continua a far parlare di sé, dentro e fuori dal campo.
Un super saluto da Amos e Vittoria.
Le Olimpiadi invernali di Cortina sono senza dubbio uno degli eventi più importanti nella storia dello sport italiano. Ma perché Cortina da un pezzo è così speciale? Cortina è una famosa località di montagna, immersa nelle Dolomiti, in Veneto, e conosciuta in tutto il mondo per lo sci, le sue montagne a mozzafiato e il turismo, ed è diventata simbolo degli sport invernali. Nel 1956 Cortina d'Ampezzo è stata la prima città italiana a ospitare le Olimpiadi invernali. Per la prima volta, infatti, le gare vennero trasmesse in televisione in tanti paesi europei. Questo permise a milioni di persone di seguire le competizioni comodamente da casa, facendo conoscere gli sport invernali a un pubblico sempre più grande. Atleti provenienti da ogni parte del mondo si sfidano in discipline come sci alpino, pattinaggio, bob, hockey su ghiaccio e salto con gli sci. Per ospitare l'evento vennero costruiti impianti sportivi moderni, alcuni dei quali sono ancora oggi tra i più importanti per la città. Dopo quelle Olimpiadi, Cortina ha continuato a crescere come capitale degli sport invernali. Ha ospitato tantissime competizioni internazionali ed è diventata una meta super amata da atleti e appassionati. Ma non è solo lo sport a rendere speciale Cortina. Il paesaggio delle Dolomiti è unico e la città è famosa anche per il suo turismo, la natura e le tradizioni di montagna. Queste montagne straordinarie attirano visitatori da ogni parte del mondo e Cortina è diventata famosa non solo in Italia, ma anche all'estero. E ora Cortina è pronta a tornare protagonista. Nel 2026, infatti, insieme a Milano, ospiterà nuovamente le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali. Sarà un momento molto importante per l'Italia e per la città di Cortina, che tornerà a essere al centro dell'attenzione internazionale. Alcune delle gare più spettacolari si terranno proprio lì. Per prepararsi, la città sta rinnovando gli impianti sportivi e migliorando le infrastrutture. E, cosa ancora più importante, tutto questo viene fatto cercando di rispettare l'ambiente e il territorio. Le Olimpiadi invernali hanno segnato un capitolo fondamentale nella storia di Cortina, dal 1956 al 2026. Questa città dimostra come lo sport possa unire passato e futuro, facendo crescere un intero territorio e facendolo conoscere a livello mondiale. Le Olimpiadi non solo sono una competizione sportiva, ma anche un'occasione per crescere culturalmente, economicamente e socialmente. Ciao da Shota!
La notte di Capodanno del 2026 dovrebbe essere uno dei momenti più felici dell'anno. Si saluta il passato e si accoglie il futuro con sorrisi, musica e speranze nuove. Ma a Crans-Montana, una famosa località di montagne in Svizzera, quella notte si è trasformata in qualcosa di completamente diverso. Poco dopo la mezzanotte, durante una grande festa in un locale molto frequentato dai giovani, è scoppiato un incendio improvviso. In pochi minuti le fiamme e il fumo si sono diffuse rapidamente all'interno della struttura, creando panico e paura. Molte persone hanno cercato di scappare, aiutandosi a vicenda, mentre i soccorritori arrivavano il più velocemente possibile.
I vigili del fuoco, i medici e la polizia hanno lavorato tutta la notte per salvare quante più persone possibile. Nonostante il loro grande impegno, l'incendio ha causato vittime e numerosi feriti, lasciando un segno profondo non solo nella città di Crans-Montana, ma anche in tante famiglie e tra molti giovani. Le indagini stanno cercando di capire cosa abbia causato l'incendio. Si parla di materiali infiammabili, di fuoco usato durante i festeggiamenti e di sicurezza nei locali chiusi. Questa tragedia ha acceso una luce importante su un tema fondamentale. Divertirsi è bello, ma la sicurezza viene prima di tutto.
Mi fa impressione pensare che doveva essere la notte più bella dell'anno e invece è diventata la peggiore per tante persone.
Quando ho visto le immagini al telegiornale mi sono sentito triste e anche un po' spaventato. Poteva succedere a chiunque.
Penso che dovremmo ricordare questa tragedia per imparare e fare in modo che non succeda più.
Questa storia mi ha fatto capire che le regole non sono solo noiose, ma servono davvero a proteggere le persone.
L'incendio di Crans-Montana ci insegna che dietro ogni notizia ci sono persone vere, con sogni, amici e famiglie. Come ragazzi possiamo fare la nostra parte, informarci, rispettare le regole e non sottovalutare mai i pericoli, anche quando siamo presi dall'entusiasmo di una festa. Ricordare quello che è successo non serve a fare paura, ma costruire un futuro più sicuro per tutti.
Ciao a tutti! Oggi parliamo di una notizia che arriva da lontano, ma che riguarda temi importanti per tutti. Cosa sta succedendo in Iran?
Già, se ne parla spesso al telegiornale, ma non è sempre facile capire. Ettore, partiamo dall'inizio. Perché in Iran ci sono proteste?
Molte persone sono scese in piazza perché a vivere è diventato molto difficile. I prezzi del cibo e delle cose di tutti i giorni sono aumentati tantissimo e molti stipendi non bastano più.
Quindi è solo un problema economico?
Non solo, le proteste parlano anche di libertà. Tante persone, soprattutto giovani e donne, chiedono di poter esprimere le proprie idee, protestare senza paura e avere più diritti.
E come ha reagito il governo?
In modo molto duro. In molte città la polizia e l'esercito hanno cercato di fermare le proteste con la forza. Ci sono stati arresti, persone ferite e anche vittime.
Ho sentito dire che a volte internet viene bloccato, è vero?
Sì,
Durante le proteste internet viene spesso limitato o spento. Così le persone fanno più fatica a comunicare, a informarsi e a raccontare cosa sta succedendo.
Questo rende tutto ancora più difficile. Ma il resto del mondo cosa fa?
Molti paesi e organizzazioni internazionali come l'ONU stanno osservando la situazione e chiedono che vengano rispettati i diritti umani. Però cambiare le cose non è semplice e richiede tempo.
Perché è importante che anche noi ragazzi ne parliamo?
Perché ci ricorda che diritti, libertà e dignità non sono scontati ovunque. Informarci ci aiuta anche a capire il mondo e a diventare cittadini più consapevoli.
Quindi, anche se l'Iran è lontano, quello che succede lì ci riguarda un po' tutti.
Esatto, capire è il primo passo per rispettare gli altri e per non restare indifferenti.
Grazie per averci ascoltato, alla prossima puntata di Capire il Mondo. Un saluto da Ale
e da Ettore.
Speriamo che vi sia piaciuta questa puntata. Vi aspettiamo alla prossima e non dimenticate di seguirci sul nostro canale WhatsApp. A presto e ciao a tutti!
Pronti? Si parte. Microfoni accesi, idea raffica.
Notizie, curiosità, emozioni vere.
E il cuore che batte, ecco radio.
C'è un mondo che corre, ma noi lo fermiamo. Un attimo solo e già lo raccontiamo. Tra voci, sorrisi e realtà che vibra. Con radio accende la tua fibra.
Ogni giorno una storia che ti fa pensare. Un'idea brillante pronta a volare. Ci mettiamo il cuore, ritmo e passione. La voce è la nostra rivoluzione. Con radio accende.